File 23, pagina 123. Al Bau avevo conosciuto Renato Salmoni, un medico genovese ebreo deportato assieme al fratello Gilberto di 14 anni. Renato era sempre depresso, lo angosciava il pensiero del fratello ed era sempre teso alla ricerca di piazzarlo in un comando che gli evitasse i trasporti. La sua era una compagnia deprimente, sperava di entrare all'ospedale come medico. Per alcuni giorni rimanemmo insieme, Maraldo, i Salmoni ed io. Il lavoro era tranquillo, disincrostare quei mattoni non comportava fatica e non venivamo assillati da grida ed urla. Una mattina nella piazza dell'appello, mentre incolonnati ci avviavamo al lavoro, un SS divise la colonna in due parti ed io con circa altri 20 compagni fummo condotti al treno. Dopo un brevissimo viaggio scendemmo alla stazione di Weimar. I Bibelforscher, che erano assieme a noi, andarono per conto loro, senza scorta alcuna. Durante il giorno più volte li rividi girare per la stazione con dei fogli in mano. Fummo adibiti al carico e scarico di pacchi postali dai vagoni in partenza. Non era un lavoro pesante e nessuno ci molestava. Con tutti quei pacchi sulle braccia percorrevamo il medesimo tragitto infinite volte, mentre con un po' di organizzazione avremmo potuto usare uno dei tanti carrelli che erano fermi sui marciapiedi, risparmiando tempo e fatica. Nel pomeriggio, quando mancavano poche ore alla fine del lavoro e già stavamo pregustando il ritorno al blocco, la zuppa ed il pezzo di pane, ci ordinarono di caricare un altro vagone, fermo su un binario morto, più lontano dagli altri. Si doveva terminare il carico, con lo stivaggio fatto per bene, prima del rientro. L'SS rimasto al deposito ci faceva premura, mulinando il bastone che aveva in mano, ma col quale non ci colpì mai. Noi ci si caricava il più possibile di pacchi e pacchetti e si correva verso il vagone. Durante uno di quei tragitti urtai un ferroviere, il quale perse l'equilibrio e cadde a terra. Rialzatosi, mentre gli chiedevo scusa e raccoglievo i pacchi caduti a terra, mi vibrò un colpo con la leva di ferro che gli serviva, penso, per scambiare i binari. Cercai di schivare il colpo, ma non ci riuscii e fui colpito all'altezza dell'avambraccio destro. Per l'acutissimo dolore caddi a terra svenuto. Fui soccorso da alcuni compagni, ma poiché non riuscivo a stare in piedi, mi accompagnarono al vagone e stetti lì, solo, per circa un'oretta. Il dolore continuava ad essere insopportabile. Durante il periodo in cui venni lasciato solo, svenni più volte. Mi tastai la spalla e dal posto dell'osso sentii dei tessuti molli. Sul petto invece, sopra la mammella destra, avevo una sporgenza. Era l'osso. Un italiano, arrivati a Buchenwald, mi accompagnò sostenendomi sino all'ospedale, dove quella sera trovammo un solo medico che non sapeva cosa fare. Più tardi arrivò un medico cecoslovacco. Mi issarono e mi distesero prono sul secondo piano di un letto a castello. Legarono al mio polso qualcosa di pesante che non riuscii a vedere. Ritengo di essere rimasto lì, sdraiato con il braccio fuori dal castello e con il peso legato al polso, almeno mezz'ora. Il più anziano dei due medici, il cecoslovacco Vyacheslav Horn, professore all'Università di Praga, mi incitava ad avere pazienza, che tutto si sarebbe risolto così, poiché loro non avevano niente per ridurre la lussazione della spalla e che, per farla in modo cruento, sarebbero occorsi degli anestetici. Io lo ascoltavo a tratti. Il dolore era troppo forte. Stringevo tra i denti uno straccio per non urlare. Poi ad un tratto sentii uno strappo. Il dolore sparì per incanto. Scesi dal castello e vidi due mattoni che mi avevano legato al polso. Mi trattennero in ospedale 2 giorni e quindi uscii fasciato da bende di carta, con il braccio aderente al tronco e con un bigliettino in cui mi si assegnavano 7 giorni di riposo. Quei 7 giorni mi sembravano un regalo piovuto dal cielo. Finalmente avrei potuto girare per il campo, vedere come era fatto, cercare gli altri italiani che non avevo più rivisto e dei quali non avevo alcuna notizia: il Gaspardis, Magaina, Ervat, Balbi, Giordani, eccetera, e conoscere altra gente. Arrivato al blocco, Tarlao, Longhetto e gli altri compagni mi accolsero con stupore. Non mi aspettavano così presto. Pensavano che mi avessero rotto il braccio. Dovetti raccontare più volte la storia in italiano e in tedesco, e gli anziani del blocco, i deportati tedeschi, non si meravigliarono dell'accaduto. Aggiunsero che anche con loro i ferrovieri si erano spesso comportati da carogne. L'indomani, col biglietto dello Schonung in mano, oltrepassai lo sbarramento dei Lager Schützen in piazza dell'Appello e me ne tornai al blocco. Era, se non erro, il 4 novembre. Più tardi girovagai con Tarlao per il campo e conobbi compagni italiani sparsi in vari blocchi. Alla sera mi accorsi di avere la febbre molto alta. Al mattino dopo, in piazza dell'Appello, non stavo più in piedi. La febbre era altissima. Qualcuno mi accompagnò in infermeria, dove mi ricoverarono. Questo mio ricovero è il più triste ricordo personale che ho del Lager di Buchenwald. Passai 2 o 3 giorni in quei letti a castello, curato con una pastiglia di aspro alla sera ed una al mattino, tra puzza di merda e di sporcizia, tra poveri compagni con gambe in cancrena ed altri con la dissenteria. Gli infermieri lavoravano in continuazione per tenere l'ambiente pulito, ma non ci riuscivano. Al mattino, nell'appoggiarmi al mio vicino di giaciglio per scendere dal castello, mi accorsi che era freddo. Era morto nella notte e nessuno se ne era accorto. Nel tragitto sino al gabinetto, scalzo, pestai più volte la scia di diarrea che qualcuno si era lasciato dietro. Non vedevo l'ora di uscire fuori da quell'inferno. Un deportato anziano di Timișoara mi disse: «Tu che puoi, ora che hai meno febbre, vattene subito. Da qui raramente uno esce vivo». L'infermiere invece sosteneva: «Di solito non è così. Sei capitato in un brutto momento e nel posto peggiore. Generalmente qui non imperversa la diarrea». Al terzo giorno la febbre si fece sopportabile e chiesi di andarmene. Tornai al blocco senza fasce, con un biglietto di Schonung per soli 2 giorni. La sera stessa arrivò un biglietto con il quale mi convocavano ad una nuova visita medica con la storia dell'epilessia, che appariva nella cartella. Mi assegnarono un lavoro leggero, l'Holzhof con Longhetto e Tarlao. Ma la febbre mi avrebbe accompagnato per molti giorni durante quel mese di novembre, per cui ritardai parecchio a riprendere il lavoro. Fu in quell'occasione che ricevetti dal nostro comitato di assistenza, tramite la Rocca, le provvidenziali ASPRO. Mentre giacevo divorato dalla febbre ed affamato, un giorno Longhetto mi informò che Mario Tarlao stava molto male e che lo avevano trasportato al Revier. Morì alcuni giorni dopo, minato dalla tubercolosi ed annientato anche dalla trascuratezza sulla quale aveva impostato la sua vita. Nel Lager era uno di quelli che dava il pane in cambio di sigarette. Era un compagno estremamente buono di animo e proprio nei giorni della mia malattia me ne diede ripetute prove. La perdita di un caro amico come Mario mi colpì e provocò in me un senso di depressione che durò qualche giorno. Era il primo vero compagno che moriva nel lager tra quelli che conoscevo. Una delle prime sere in cui venni destinato alla corvée, mentre attendevamo fuori dalla cucina del campo la consegna delle marmitte con la zuppa per il nostro blocco, notai un deportato grande e grosso, vestito da zebrato, che portava sul dorso, dipinto in bianco e rosso, un grosso bersaglio. Paul, che era con me, addetto al trasporto delle marmitte, mi spiegò che quel bersaglio era un contrassegno di fuga e chi lo portava aveva tentato la fuga dal lager, ma gli era andata male ed era stato ripreso. Dopo il pasto, chiesi a Paul se a qualcuno la fuga dal lager fosse riuscita ed egli mi rispose che durante tutta l'estate nel blocco non si parlava d'altro che di una fuga riuscita con grande scorno delle SS, che veniva chiamata la fuga dei lussemburghesi. Era stata organizzata ed effettuata in un sottocampo di Buchenwald, a Rolsen. Le SS riuscirono a tenerla nascosta ai deportati per alcune settimane, ma poi si riseppe a Buchenwald, anche nei minimi particolari. Alla SS Führerschule di Arosen, due lussemburghesi, un belga ed un polacco, quest'ultimo il più vecchio dei quattro, grazie al lavoro che svolgevano, erano riusciti ad organizzarla nel segreto più assoluto, sin nei minimi particolari. Mentre il polacco ed uno dei lussemburghesi nell'officina riparazioni autoveicoli della guarnigione SS mettevano a punto una vettura scartata dalle SS come rottame, l'altro lussemburghese Pierre Schau, barbiere delle SS, prese fortunosamente le impronte delle chiavi del magazzino vestiario della guarnigione, dalle quali i due nell'officina ricavarono i duplicati. Il belga che lavorava nel magazzino vestiario predispose le divise per la fuga. Così, la prima domenica di giugno del 1944, il polacco in divisa di generale delle SS e gli altri tre con gradi di gran lunga inferiori, muniti di fogli di trasferte per una missione nella Saar, salirono in vettura e, salutati dal presentarme della sentinella posta all'uscita della caserma della guarnigione, viaggiarono fino al termine della benzina. Nel dopoguerra, assieme ai loro nomi, Pierre Schau, Nicolas Wolf, Fernand Lalebul e Adolf Korzinski, si seppe che terminata la benzina nascosero la vettura in un bosco e parte in treno e parte a piedi arrivarono in Lussemburgo, dove attesero l'arrivo degli alleati. L'Olzhof, legnaia, era un piccolo campo all'aperto, nella parte sud del lager, vicino alle baracche della quarantena, recintato e custodito all'ingresso da un Lagerschutz. Terminato l'appello del mattino nella grande piazza, quando veniva dato l'ordine ai comandi di lavoro di incolonnarsi, il comando Olzhof si radunava in un angolo della piazza e da lì, sotto lo sguardo vigile e severo del Vorarbeiter, si incamminava verso lo sbarramento dei Lagerschützen, dove il Vorarbeiter pronunciava le fatidiche parole «Olzhof Kommando 50 Manner und Ein Vorarbeiter», si veda nota 22, con le quali il comando veniva lasciato passare. Si scendeva tra le baracche, non più inquadrati per cinque, ma in gruppetti, chiacchierando tra di noi, e si arrivava al posto di lavoro. Qualcuno lungo la strada se la svignava. Longhetto in questo era uno specialista. Tutti i componenti di questo comando erano dei deportati assegnati per vari motivi ai lavori leggeri. I soli italiani tra costoro, a quel tempo, eravamo io e Longhetto, tutti e due del blocco 45, tutti e due epilettici o pseudotali. Quando iniziai a lavorare all'Olzhof, a novembre avanzato, Tarlao non era più con noi, era già moribondo all'ospedale. Il lavoro era leggero, segare legna, spaccarla, accatastarla, stivarla. Osservai che la legna che trattavamo era diversa da quella che usavamo in Istria, era meno pesante e meno dura. Da noi, infatti, si usava il rovere e l'ulivo come legna da ardere. Chiesi ad un politico tedesco che zoppicava che tipo di legna fosse, non l'avessi mai fatto. Era una di quelle persone che quando trovano un interlocutore non lo mollano più. Mi spiegò che quella era legna di faggio e aggiunse un'infinità di cose che sapevo già. Mi raccontò che adesso nel campo si stava bene, sic, ma che una volta per salvare la vita bisognava tirar fuori le unghie e non guardare in faccia a nessuno. Continuò a raccontarmi continuamente episodi che i miei compagni conoscevano per averli sentiti infinite volte. Da lontano mi sorridevano e mi facevano con la mano segno che il vecchio era pazzo. A me pazzo non sembrava affatto e molte delle cose che egli mi raccontò mi furono confermate dai compagni di blocco. In particolare l'apprezzamento su Buchenwald, che un tempo era una bolgia infernale. La stessa considerazione mi verrà fatta qualche tempo dopo da un politico tedesco, comunista, lo Zimmermann, il quale era tornato da poco tempo per la terza o quarta volta a Buchenwald. Secondo Zimmermann, che aveva una teoria su tutto, le SS, vista la situazione in cui si erano venuti a trovare, con la guerra persa e le armate nemiche alle porte di casa, si erano calmate e cercavano di far dimenticare i loro precedenti misfatti. Anche questa teoria, molto diffusa tra gli anziani, come del resto tutte le enunciazioni che il povero Zimmermann fece, si dimostrò col tempo completamente sballata. Infatti avrò modo di constatare di persona quanto fossero invece progressivamente aumentate la criminalità e la ferocia delle SS con l'avvicinarsi della sconfitta del Reich. Di tutto quello che mi disse il tedesco dell'Olzhof, a dire il vero all'Olzhof si lavorava per modo di dire, una cosa mi rimase impressa. Bisognava ricordarsi bene tutto quello che si vedeva per poi poterlo raccontare ai nostri figli. Nessuno potrà mai credere, se non vi è passato di persona, tutto quello che noi avremo modo un giorno di raccontare, mi ripeteva il vecchio in maniera ossessiva, quasi maniacale. Allora non diedi molta importanza a quel discorso. Pensavo fossero fisime di un vecchio che ne aveva viste di cotte e di crude, ma tutto quello che mi raccontava e che al momento mi lasciava incredulo e perplesso mi veniva poi confermato da altri compagni. Un giorno mi disse che aveva parlato di me ad un suo amico che voleva assolutamente conoscermi perché desiderava migliorare il suo italiano. Mi venne a prendere la sera nel blocco e mi accompagnò da questo suo amico Gottlieb Brands, anche lui avanti con l'età. Nacque così un'amicizia che durò tutto il tempo che rimasi a Buchenwald e che non poté avere seguito perché, nonostante tutte le ricerche e le lettere che scrissi per 5 anni dai sanatori dove era ricoverato dopo il mio rientro in Italia, non riuscii a sapere mai più niente di lui. Era socialdemocratico, bibliotecario a Monaco. Arrestato nei primi tempi del nazismo, aveva trascorso un periodo a Dachau e poi fu trasferito a Buchenwald, dove ci incontrammo, credo, nella seconda metà di novembre. fece parte, dopo la liberazione del Lager, del comitato del Fronte Popolare formato da socialdemocratici di molti paesi e del quale fece parte pure un comunista, e fu uno dei firmatari del manifesto dell'aprile 1945. L'uscita, il secondo giorno della liberazione di Buchenwald, del manifesto socialdemocratico, sottoscritto anche da socialisti di altri paesi, che conteneva un programma sul futuro della Germania e dell'Europa, sorprese tutti. In particolare sorprese i comunisti, che su tutti i problemi politici di quei giorni non sapevano come comportarsi, perché, come scrisse nel suo diario Ernst Tapp, uno dei firmatari, non potevano ancora sapere cosa voleva Mosca. Aveva una vasta cultura e una capacità di sintesi non comune. Il suo italiano non era buono, però l'errore, una volta corretto, non lo ripeteva una seconda volta. Del Lager sapeva tutto. Mi confermò la morte della principessa Mafalda e di Talman, si veda nota 23. Notizie che già circolavano nel campo e gran parte dei fatti che Kurt, il vecchio politico che lavorava nell'Olzhov, mi aveva raccontato. Mi confermò anche che non era vero quello che dicevano i francesi, che nelle villette, si veda nota 24, delle SS fuori del campo si trovassero prigionieri Gamelin, Michelin e Daladier. Lui sapeva di certo che dei grandi nomi europei prima del bombardamento si trovava in quelle villette solo Léon Blum. Nelle ore passate assieme mi raccontò una infinità di cose ed anch'egli mi raccomandò di osservare tutto attentamente e di imprimerlo bene nella mente. Quando, finita la guerra, usciremo di qui, soleva ripetermi, dovremo girare il mondo e raccontare cosa abbiamo veduto e quanto abbiamo sofferto. La gente dovrà rendersi conto di quello che è stato il nazismo e sarà costretta a sostituire il nome di Hitler a quello di Attila come flagello e disonore dell'umanità. Mi parlava spesso della sua famiglia, delle gite che faceva in gioventù sui laghi della Baviera, dell'organizzazione armata che avevano creato per opporsi al nazismo e del modo in cui, mancando una unione, un accordo fra socialdemocratici e comunisti, il nazismo aveva potuto prevalere. Devo confessare che, pur essendo politicizzato, gli avvenimenti della Repubblica di Weimar li conoscevo molto superficialmente. Quando Hitler andò al potere non avevo ancora 12 anni. Ascoltando Brandt, conobbi le vicende della Repubblica di Weimar, la sua fine e la costituzione dei Lager. Egli lavorava alla Effektenkammer con alcuni deportati dal passato illustre. Aveva molta stima di un francese, André Marie. Nel dopoguerra divenne presidente del Consiglio, di cui mi parlò più volte, lodando la sua intelligenza politica, e mi citò spesso nomi di parlamentari europei dell'anteguerra che in quel periodo erano rinchiusi assieme a noi. I miei colloqui con Amadio, come voleva lo chiamassi, ebbero una breve pausa verso metà dicembre. In quei giorni arrivò a Buchenwald un trasporto da Dachau. Arrivarono tra gli altri un lombardo, Sala, ed un ufficiale degli alpini di Lecce, Giuseppe Maggio, il quale dopo l'8 settembre, trovandosi ad Udine, si era aggregato alle formazioni partigiane dell'Ausoppo. Maggio era mal ridotto, in pieno inverno vestiva la divisa di zebra e sopra quella un impermeabile. Aveva sofferto l'ira di Dio in 2 trasporti e cercava in tutti i modi di non ripeterne l'esperienza. Nelle baracche del Lager, dove era stato in precedenza, non aveva visto l'ombra di una stufa. Nell'ultimo, in particolare, il filone di pane veniva diviso in 12 razioni, non i 6 come avveniva a Buchenwald. Considerava il suo blocco a Buchenwald un vero e proprio paradiso in terra. Mi pregò di aiutarlo. Aveva conservato, non so come, una catenina d'oro e l'avrebbe data a chi lo avesse fatto rimanere nel campo centrale. Tentai di aiutarlo, parlando sia con Brands che con gli amici del mio blocco, ma non riuscii in alcun modo a farlo rimanere a Buchenwald. Dopo alcuni giorni, con una bronchite che gli scassava il petto, ma sotto l'impermeabile, con una bella giacca nuova e pesante che mi aveva procurato il buon Brands, proseguì il suo viaggio in un trasporto dal quale non fece più ritorno. Leggo ora le note a pie pagina. Nota numero 22. Comando Olzhov, 50 uomini ed un caposquadra. Rivolgendosi ad un altro deportato, il Vorarbeiter diceva 50 uomini, non 50 deportati. Nota numero 23. Uno degli ultimi giorni in cui ci incontrammo, febbraio 1945, mi parlò dei funerali segreti di Thalmann, fatti nello scantinato del blocco di disinfezione, ai quali partecipò portando il saluto della socialdemocrazia, e della paura subentrata in tutti i partecipanti in seguito alla spiata di un comunista belga che provocò dure rappresaglie da parte delle SS. Nota numero 24. Alcuni chiamavano villette le baracche in cui, fuori dei reticolati del campo, erano ospitati prigionieri di riguardo. Mafalda di Savoia, ad esempio. Erano queste le baracche del Lager Fichte 9, di cui ho parlato in precedenza. Pagina 130.